Nuova puntata di Radio Zainet. Buongiorno e benvenuti da Simona Neria, dalla trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Oggi con noi c'è Matteo, che frequenta storia medievale, moderna e contemporanea all'Università La Sapienza di Roma.
Non avrei saputo dirlo meglio. Ciao Simona e ciao a tutti.
Grazie, se vuoi lo ripeto.
No, va bene così.
Va bene così, buona la prima.
Non strafare.
Non andiamo oltre. Per parlare di caro Matteo, vedo che tu hai un libro in mano, Sergio Rizzo, Gian Antonio Stella, La Casta. Beh, che dire, non si parla d'altro praticamente in televisione, nei giornali.
Sì, ma devo dire fortunatamente, dopo una stagione passata appresso al pigiama della signora Franzoni e adesso anche... Vedo che si cominciano a muovere i primi passi
di Flaminio. Nuovo cult,
sarà il nuovo tormentone dell'estate, no? Prima c'avevamo Loredana Bertè che faceva i tormentoni dell'estate, adesso ci pensa Bruno Vespa, fortunatamente. E invece, almeno in questo caso, questo quasi tormentone può aiutare a creare una maggiore coscienza democratica nel paese, forse.
Forse, speriamo che non finisca qui come tante altre cose in Italia. Noi intanto andiamo a salutare Marcello Prisco alla regia e ad ascoltare il primo brano a Radio Zainet, ben nato con Ok Italia.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Prenderò in sera questa febbre che sa cos'è. Arriva il puntuale ed ognuno impazzisce per te. Forse qualche problema, sì, ma la notte ti trasformerà in una stella che brilla sopra ogni città. Ti muovi bene su quei tacchi a spillo.
Edoardo Bennato a Radio Zainet, Ok Italia. Beh, quest'Italia così tanto vilipesa, magari qualche volta anche ha ragione. Diciamo che la nostra classe dirigente non sta vivendo un buon momento quanto a credibilità e immagine, anche grazie a questo libro di Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo, La Casta.
Diciamo che se la son cavata sempre benissimo da soli a perdere credibilità e soprattutto la classe politica italiana, diciamo che ha un po' come filo conduttore della propria storia, a partire da quella post-unitaria, una qualche base di sozzura che c'era sempre. Cioè, ricordiamoci per esempio che i parlamenti di inizio secolo sono i parlamenti eletti in collegi uninominali con corpo elettorale ristretto, quindi c'era una propensione al notabilato enorme. Quindi ecco, diciamo che non è mai stata una classe politica di esempio per il resto del mondo.
Ma di cosa parla nello specifico questo libro? Andiamo ad ascoltare qualcosa con la scheda preparata dalla nostra redazione.
Se entri in politica ti sistemi per sempre. È così che la classe dirigente del paese è diventata una casta di intoccabili, in un sistema dove sprechi e privilegi sono ormai la regola, probabilmente senza eccezioni. La denuncia arriva da un libro di cui ormai parlano davvero tutti, La Casta, scritto a quattro mani dai giornalisti Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella. Qualche esempio? 18.000 assunti in un solo giorno in Sicilia, 11 portantini per ogni auto Lettiga, quasi 440.000 euro per le auto blu della regione Veneto. Stella e Rizzo vogliono suscitare l'indignazione dei cittadini che a tutto questo dovrebbero ribellarsi. La rabbia è certa, ma dopo la denuncia cambierà davvero qualcosa? O come spesso accade in Italia, finirà il polverone mediatico e tutto tornerà, o meglio, resterà come prima?
Scheda di Radio Zainet dunque, e in studio un'altra ospite, Francesca, che frequenta Scienze della Comunicazione alla LUIS di Roma.
Precisamente, ciao a tutti.
Allora, La Casta, l'argomento della puntata, questo libro, Gian Antonio Stella, Sergio Rizzo, abbiamo già ascoltato qualcosa nella scheda, io vi aggiungo soltanto qualcuno dei tantissimi dati che trovate all'interno del libro: rimborsi elettorali 180 volte più alti delle spese sostenute, spese di rappresentanza dei governatori fino a 12 volte più alte di quelle del presidente della Repubblica tedesco, province che continuano ad aumentare nonostante siano considerate inutili già da un bel po' di anni. In linea abbiamo uno degli autori, Sergio Rizzo, benvenuto a Radio Zainet. Sergio Rizzo, ricordiamo, responsabile della redazione economica romana del Corriere della Sera. Allora ragazzi, chi inizia con le domande? Matteo?
Sì, innanzitutto saluto il signor Rizzo e parto con diciamo una domanda introduttiva. Cos'è che porta a scrivere un libro del genere in questo momento? Diciamo che le tasche ricolme dei nostri onorevoli erano quasi un segreto di Pulcinella, anche se nessuno gli aveva mai fatto i conti in tasca così bene.
Dunque, io penso che l'unica cosa che porta a scrivere un libro di questo genere è il mestiere, cioè il fatto che noi facciamo il mestiere di giornalisti e avendo cominciato a fare un'inchiesta sul Corriere, su questi temi, partita per caso, perché a un certo punto, guardando le tabelle della legge finanziaria, ci siamo accorti che il momento in cui si chiedeva al paese di tirare la cinghia, di rinunciare, di aumentare le tasse, insomma tutta una serie di cose, l'unica voce del bilancio dello Stato che non veniva toccata minimamente e che continuava ad aumentare era quella degli organi costituzionali. Da lì siamo partiti, perché ci sembrava una cosa, diciamo, importante da capire il motivo per cui le uniche spese che in Italia continuano ad aumentare fossero quelle, e siamo arrivati a fare un'inchiesta prima sul giornale e poi è diventato un libro. Quindi il motivo non c'è un motivo recondito, c'è soltanto, come dire, la curiosità del mestiere, tutto lì.
Io invece vorrei veramente ringraziarvi per aver scritto un libro del genere, perché veramente secondo me è stato un gesto azzeccatissimo nel momento adatto, quasi eroico devo dire, perché effettivamente chi prova a mettere in discussione gli introiti dei palazzi del potere, chiamiamoli così, effettivamente non sempre riesce così bene, diciamo così. Io volevo chiedervi questo, vedevo prima su YouTube un'intervista che voi avete rilasciato per il blog di Beppe Grillo, e effettivamente c'era una considerazione che mi aveva particolarmente colpito, ovvero più volte ci sono state delle ondate di insofferenza nella popolazione italiana verso la classe politica, specialmente alla luce di questi, diciamo, abusi chiarissimi, palesi, anche se poi non quantificabili in verità. C'era una prima ondata che ha portato è sfociata, diciamo, nella creazione del partito leghista, una seconda ondata che ha visto mitizzare delle figure come Di Pietro, per esempio, e un'altra ondata ancora che ha portato alla ribalta una figura come Silvio Berlusconi. Adesso secondo voi chi beneficerà di questa nuova ondata di malcontento nel panorama politico attuale?
Ma il problema è che tutti questi hanno assaggiato il potere, quindi mentre prima, quando diciamo sono nate le rispettive ondate, potevano essere in qualche modo legittimati a pugnare la bandiera, no, del cambiamento, adesso è impossibile, perché tutti quanti sono stati, la Lega è stata al governo due volte, Di Pietro è stato al governo due volte, Berlusconi è stato al governo due volte, e sono anche loro corresponsabili di questa situazione, cioè nessuno può chiamarsi fuori, perché Berlusconi è stato al governo 5 anni, e i 5 anni di Berlusconi sono stati gli anni in cui la spesa pubblica è aumentata di più. Di Pietro è stato al governo due volte, in due riprese diverse, nel 96, 97 e poi anche adesso recentemente, è stato due volte ministro e in qualche modo anche lui diciamo, ha partecipato alla dilatazione di questo sistema, in qualche modo, che ha creato un suo partito, un partito che ha dei costi, un partito che ha portato in Parlamento delle personalità che poi si sono rivelate abbastanza, diciamo, singolari nei comportamenti. Penso per esempio al senatore De Gregorio, no? Che nominato al centro-sinistra poi si è dissociato immediatamente, penso appunto ad altri casi simili, insomma, la Lega è stata fagocitata dal sistema politico al punto da manifestare nei casi in cui bisogna spartirsi le cariche una ingordigia magari addirittura superiore a quella degli altri partiti. Quindi, voglio dire, io non vedo nessuno che possa oggi ergersi, come dire, a difensore dei cittadini rispetto all'invadenza della classe politica. Mi pare proprio che non ci sia nessuno. È forse un bene.
Uno dei capitoli più sconvolgenti e anche più inaspettati è quello che riguarda le figure amministrative che contornano i politici nei loro incarichi ministeriali. Lei cita per esempio il caso di Vittorio Grilli, che percepisce quasi 600.000 euro l'anno. Quindi ecco, spesso invece l'ondata del malcontento popolare si indirizza verso le figure più prettamente politiche. Però in realtà c'è anche questo problema che è enorme.
Sì, il problema è enorme, ma non tanto in questo caso per i soldi che vengono spesi per alimentare questa casta nella casta, no? E che si crea un meccanismo perverso in base al quale, per esempio, c'è una fetta consistente di una delle magistrature più importanti del Consiglio di Stato che fa parte del governo, quindi si crea una commissione tale, un intreccio tale, per cui i politici diventano prigionieri di queste figure burocratiche, e le figure burocratiche sono quelle che poi alla fine comandano davvero, con il risultato che la magistratura di cui fanno parte non è neanche in grado di funzionare, perché abbiamo visto che il Consiglio di Stato ha un arretrato mostruoso proprio grazie al fatto che sono tutti impegnati su altri fronti. E poi questa cassa nella casta produce ulteriori superfetazioni, no? Quindi i magistrati del Consiglio di Stato e del TAR non sono soltanto componenti del governo attraverso i gabinetti e gli uffici legislativi, ma finiscono per esempio a fare i capi delle autorità indipendenti, con tutto quello che ne consegue. Autorità indipendenti nelle quali troviamo a loro volta politici trombati o comunque che hanno perso il posto, quindi è tutto un meccanismo che si tiene insieme, di cui questi signori poi alla fine anche loro sono un pilastro importantissimo.
Il grande giro di boa, diciamo, che ci può essere in questa situazione, cioè sembra che il traguardo assoluto sia passare lo scoglio dell'elezione, farsi eleggere da quei 4 sciocchi che vanno ancora alle urne a mettere la croce, e dopodiché effettivamente si entra in un circolo vizioso dal quale è difficile uscire. Ci sono una serie di privilegi a catena che effettivamente in tutte le branche, quella legislativa, quella esecutiva, quella amministrativa, sono esattamente gli stessi e coinvolgono le stesse persone. Quindi lei infatti diceva precedentemente, gli stessi che si ergono difensori del popolo nel momento in cui il malcontento è maggiore, automaticamente vengono inglobati dal meccanismo e diventano pedine neanche loro. Quindi io vorrei sapere qual è secondo lei quale evoluzione ulteriore ci può essere? Adesso per esempio è stato portato, si stanno raccogliendo le firme per un referendum per la modifica del sistema elettorale, ci può essere una qualche ci può essere un qualche miglioramento anche visto questo?
Intanto cominciamo a dire che la gente che va a votare non sono i quattro fessi, perché questo è, diciamo, è l'errore più grave che si può commettere. Io ci tengo tutte le volte a mettere in guardia le persone dal cadere in questo errore, no? Cioè, il libro che noi abbiamo fatto non è un libro che è un libro che non vuole assolutamente suscitare sentimenti e sensazioni, diciamo, di tipo qualunquistico, intendiamoci. Quindi questa è una precisazione doverosa. Dopodiché è vero, la legge elettorale che hanno approvato è devastante. Devastante perché ha moltiplicato, ha reso a livello esponenziale delle degenerazioni che già esistevano, per esempio il nepotismo, no? Che è un'altra delle caratteristiche tipiche del sistema politico italiano. Beh, con la riforma elettorale per cui i parlamentari non sono più eletti dai cittadini ma nominati dal segretario di partito, abbiamo visto delle cose fantastiche, cioè delle cose che sarebbero delle autentiche perle, abbiamo visto, cioè per esempio è stata nominata parlamentare la ex moglie di Paolo Berlusconi, che nella sua biografia dichiara di essere funzionario politico, è stato nominato senatore della Repubblica il fratello del leader dei Verdi Alfonso Pecoraro Scanio, che diciamo in una battuta, poi quando gli venne sottoposto la domanda circa sul perché fosse stato candidato, rispose: ma mio fratello era già sulle figurine Panini quando io non ero nessuno, insomma, no? Voglio dire, la prima cosa da fare è quella di cancellare questa ignobile legge elettorale. Se poi ci sarà necessario un referendum, ben venga pure il referendum, voglio dire, non... Però sicuramente è una cosa importante questa da fare subito.
Sì, questa è, diciamo, anche una domanda conclusiva. Spesso quando si parla, quando si affrontano questi argomenti a qualsiasi livello, si trova sempre qualcuno che taccia l'autore di qualunquismo, populismo e altri termini dispregiativi. Lei per esempio cita anche nel libro una frase che Massimo D'Alema disse qualche anno fa, dicendo: io non conosco questa cosa, questa politica che viene fatta dai cittadini e non dalla politica, che è un po' una frase emblematica del problema, cioè che di questa oligarchia fossilizzata che è comunque inamovibile. Quindi ecco, appunto, uno si aspetterebbe dopo l'uscita di un libro del genere, non dico una rivoluzione, ma comunque un sommovimento popolare abbastanza pronunciato. In realtà invece sembra proprio che questa casta sia destinata a durare in eterno.
Lei ha citato un personaggio politico come Massimo D'Alema, che è stato quello, l'unico, che in questa circostanza ha avuto delle parole importanti, cioè ha lanciato un allarme dicendo: attenzione, perché il solco si sta approfondendo in modo pericoloso, perché poi Massimo D'Alema è una persona sicuramente intelligente ed è uno che riesce a capire, no, qual è il sintomo, no? Qual è il sintomo e quindi poi a vederne i possibili effetti. Naturalmente c'è un problema, che è quello del fatto che nessuno di noi è disponibile a fare un karakiri, no? E quindi non vedo perché dovrebbero essere disponibili a farlo i politici. Non so come dire, c'è un fattore che è quello della sopravvivenza, dell'istinto di sopravvivenza, che sarà quello che ostacolerà maggiormente il cambiamento. E questo però non vuol dire che la gente non può cominciare a fare qualche cosa. Io penso che questo dibattito possa anche aiutare le persone, diciamo, parlo della gente comune, della gente che va a votare, magari a riflettere un po' sui propri comportamenti, a pensare che non si può sempre, che se uno poi chiede la pensione di invalidità al politico di turno non avendone diritto, o si fa raccomandare il figlio, o si si fa, che ne so, procacciare il permesso per da invalido, non essendo invalido, per poter parcheggiare comodamente con l'aiuto di magari di un amico assessore. Se mette in atto comportamenti che sono comportamenti in qualche modo contrari a una non so come dire, a un atteggiamento civico responsabile, allora è giusto che abbia questa classe politica qui, insomma, che abbia i sindaci che in Sicilia vengono eletti perché hanno garantito 600 o 700 pensioni di invalidità ai loro concittadini, insomma, false naturalmente. Ecco, allora io penso che la degenerazione è un po' anche causa nostra, se vogliamo, causa di tutti quanti, perché in Italia è un paese molto particolare dove noi magari siamo pronti anche a criticare violentemente questa casta, no? Però poi noi stessi aspiriamo a diventare casta in qualche modo, quindi c'è, secondo me è un'occasione importante, speriamo che i politici la sappiano cogliere, ma cerchiamo di coglierla anche tutti quanti noi, ecco.
Salutiamo e ringraziamo Sergio Rizzo, responsabile della redazione economica romana del Corriere della Sera, ma soprattutto autore con Gian Antonio Stella di questo best seller in cima alle classifiche, La Casta. Grazie per essere stato ospite di Radio Zainet.
Grazie a voi, buonasera, arrivederci.
Io direi che le ultime parole hanno centrato un po' tutto il discorso. Anche noi aspireremmo a diventare una casta e siamo noi stessi che non facciamo molto per cambiare questo, anzi.
Effettivamente sì, cioè ha perfettamente ragione quando praticamente dice che ce li meritiamo. In sostanza è così.
Ognuno ha il re che si merita.
Devo
che
dire,
dici, Matteo?
Devo dire che non tutti ce lo meritiamo, soltanto che appunto il nostro, l'unica nostra arma contro questo sistema, e dico sistema nel senso in cui a Napoli per esempio si dice o sistema, cioè la camorra, cioè un'organizzazione criminosa. Appunto l'unica nostra arma contro questo sistema è la crocetta di cui parlava prima Francesca, per cui davvero
è
qualche volta
poco,
per cui spesso può scattare anche in chi la va a tracciare l'idea di sentirsi un fesso, ma non per togliere dignità all'atto di partecipare ad una consultazione democratica, ma proprio perché c'è una legge statistica che dice che il voto del singolo in votazione di massa non conta nulla. Però se tutti adottassimo questo principio, ovviamente ci si troverebbe che l'unico che non ci ha pensato sarebbe l'unico a votare.
Considerando che Massimo D'Alema ha detto che è nata una crisi della credibilità della politica come quella degli anni 90 che ha portato alla fine della Prima Repubblica, considerando che il nostro ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha detto che non è vero che l'Italia del 2007 è come quella del 92, vorrei sapere da voi cosa pensate che accadrà dopo questo e se cambierà qualcosa o se invece si chiuderà tutto come le pagine di questo libro.
Francamente non lo so, D'Alema cita un periodo storico di grandi coinvolgimenti ideali e di grande risveglio civile, come appunto la crisi della Prima Repubblica. Se dovesse morire questa seconda, devo dire che non mi dispiacerebbe più di tanto, l'unico problema è che dalla prima è uscito fuori questo. Questa cosa potrebbe venire?
Oddio, non siamo così catastrofisti. Il problema, secondo me, è che la crisi della Prima Repubblica è stata causata principalmente da una situazione che economicamente era diventata insostenibile. Quindi cioè, non si poteva più sostenere un simile sistema. Adesso, effettivamente, noi siamo nella posizione di criticare i guadagni dei parlamentari, le indennità dei parlamentari, tutti gli annessi, ovvero tutti i vari costi aggiuntivi che riguardano i collaboratori dei parlamentari, però sotto sotto lo critichiamo ancora a livello solo morale. Quando poi veramente peserà sulle nostre tasche in modo da non riuscire più a farci tirare avanti a fine mese, penso che a quel punto ci sarà l'insurrezione popolare. Però per il momento, sinceramente, ci ho creduto quando ho visto i contenuti di questo libro e spero che contribuisca a un risveglio delle coscienze e magari anche a un voto più consapevole e all'approvazione di questo referendum contro il sistema attualmente in vigore, il sistema elettorale.
Beh, il problema però è che comunque chiunque tu voti comunque un membro appartenente al club.
Per il momento.
Nel libro si parla per esempio di... No, ma perché automaticamente appena vieni eletto entri a far parte del sistema.
Certo, ma questo è vero. Il problema è che è proprio, cioè io credo che sia proprio il sistema di fare politica che deve essere smantellato, nel senso che c'è molta volontà di partecipazione fuori dai palazzi. Una volta che si entra nei palazzi si diventa assuefatti al sistema sbagliato.
Ma sì, perché
si dovrebbe conservare la genuinità che c'è fuori.
Ma
e non
comunque,
è possibile allo stato attuale, secondo me.
Diciamo che ci si può abituare comunque ad essere trattati bene. Si cita per esempio nel libro il caso delle auto blu degli assessori della regione Veneto, che stanchi di queste lanciatesis e Mercedes chiedono delle Rolls Royce e delle Bentley GT Diamond, macchine da 200-300.000 euro l'una. E quindi ecco, si capisce probabilmente che questi erano gli assessori leghisti che nel 93 all'ingresso in regione avevano chiesto di sostituire le auto blu con le Punto, le 500 e le
ovviamente,
Renault 4.
Ovviamente, però
quindi
io...
ecco, è proprio una questione che ci si abitua, perché uno pensa che prima andava al lavoro col Vespino, invece adesso c'ha la lanciatesis.
Però è particolare questo fatto che un sistema, diciamo, una repubblica come l'Italia, che dovrebbe essere un'istituzione... quantomeno votata alla trasparenza, al coinvolgimento dei cittadini e della massa votante, in sostanza, si spenda il quadruplo di quanto spende Buckingham Palace. Buckingham Palace, voglio dire, la monarchia inglese, è vero che è una monarchia fortemente repubblicana, anche quella, se vogliamo, comunque una monarchia aperta, però è singolare che l'autorità di una regina sia obbligata a mettere per iscritto i suoi conti, i conti che veramente le spese anche dei suoi giardinieri su un sito internet. Mi sembra
Devo
veramente
interrompervi perché è arrivato il momento di entrare nella nostra macchina del tempo musicale, flashback di oggi a Radio Zainet. Torniamo indietro a 1970, la politica era un po' diversa. Protagonisti Led Zeppelin.
Dedicato alla musica. Ehi, gente, lo volete un pieno d'amore? O preferite un assalto frontale alla Moby Dick? Avrete capito che stiamo parlando dei Led Zeppelin e del loro batterista John Bonham, che oggi festeggia il suo 22esimo compleanno. Sappiamo che sono in molti ad amare il dirigibile e ancora di più quelli che cercano di imitare le prodezze del nostro boss. E per festeggiarlo degnamente, adesso ci ascoltiamo il suo assolo dal secondo album dei Led Zeppelin. Avete indovinato, state per ascoltare Moby Dick. Lui è John Bonham in compagnia del suo gruppo, i Led Zeppelin, e voi tenetevi forte!
Bentornati in studio con Flashback, la rubrica quotidiana che vi fa riscoprire i grandi musicisti del rock. Avete appena ascoltato Moby Dick, memorabile tour de force del batterista John Bonham, membro del gruppo hard rock più famoso degli anni 70, i Led Zeppelin. John Bonzo Bonham nasce a Birmingham, in Inghilterra, da una famiglia operaia. Bonham inizia a suonare la batteria a 14 anni ed, essendo assolutamente autodidatta, la sua tecnica era spontanea. talento naturale, ma anche furioso, nevrosi e angoscia scaricate sulle pelli, un rapporto difficile con un padre inesistente. Bonham ha influenzato migliaia di batteristi rock in tutto il mondo, pur non avendo un vocabolario impressionante di Rulli e nemmeno lo stile jazzy. Il suo stile era rozzo, immediato, travolgente, in breve unico. Bonzo era un treno inarrestabile, poca importanza aveva cosa facesse effettivamente sui tamburi, ma assolutamente rilevanti erano la dinamica e l'espressione ritmica che sottolineavano i riff che Page scriveva in quegli anni. Bonham ci ha lasciato il 25 settembre del 1980. Ci ha lasciato anche il suo stile, i suoi assoli a mani nude, la sua faccia sorridente sotto i fari colorati alla fine di Moby Dick. L'eredità è stata raccolta dal suo figlio Jason, certo non è semplice per lui riuscire a superare suo padre.
Le Zeppelin, Radio Zainet, subito con i saluti che siamo in ritardo. Francesca, scienze della comunicazione alla LUISS di Roma, grazie per essere stata con
grazie
noi.
Grazie a voi.
Matteo, studente di storia medievale, moderna e contemporanea alla Sapienza di Roma.
Ciao.
Un saluto a tutti i nostri ascoltatori e ricordiamo i nostri siti www.zai.net e www.radiozainet.it. A domani!